Modem.
Ciao, dammi una sigaretta.
Non solamente i poveri nel nostro paese, ma anche la classe media adesso incontra dei problemi.
Il prezzo aumenta in Suisse.
Con cassa malati, con energia, con tutti questi aumenti è qualcosa che crea veramente un forte dolore.
L'impennata dei prezzi.
Ci sono tante soluzioni anche che sono discussi nella politica, però quando guardiamo i 4 anni del passato non abbiamo visto tante riforme.
I prezzi vanno alle stelle.
È assolutamente importante. È importante che questo momento non sia abusato per aumentare e gonfiare i prezzi più che necessario, e lì lo Stato ha una responsabilità particolare.
E non è solo Enzo Iannacci ad essere scoppiato, lo sono anche i prezzi di praticamente quasi tutto, così come l'umore di tanti cittadini consumatori. Ben ritrovati a Modem, all'interno della nostra copertina avete sentito Stefan Meierans, il sorvegliante dei prezzi, dire che così non si può più andare avanti. Ieri proprio Mister Prezzi ha convocato un primo vertice sul potere d'acquisto a cui hanno preso parte le 4 principali organizzazioni dei consumatori e delle consumatrici. Partiremo dunque da qui oggi a Modem per una riflessione sulla preoccupazione di tanti cittadini svizzeri che, tra rincaro, stangate di casse malati, caro affitti, aumento delle tariffe della corrente elettrica e inflazione, si trovano confrontati con sempre più spese e sempre meno soldi nel borsellino. Ben ritrovati da Agata Galfetti e da Franco Cristini alla regia del programma. La parte tecnica è assicurata da William Capizzi e Lorenz Lurati. Cosa resta dunque del nostro potere d'acquisto e quali ricette è possibile mettere in campo per alleviare la pressione sulle finanze dei consumatori? Cosa possono fare lo Stato, il mondo economico, gli stessi consumatori per contrastare questo fenomeno? E ancora, perché determinate disuguaglianze economiche non fanno indignare come dovrebbero? Ne discutiamo qui in studio con 3 ospiti. Saluto allora Antonella Kreutzer, segretaria generale dell'ACSI, l'Associazione Consumatrici e Consumatori della Svizzera Italiana. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a tutti.
Saluto anche Luca Albertoni, direttore della Camera di Commercio del Canton Ticino. Buongiorno.
Buongiorno.
E collegata via Skype do il benvenuto anche a Elisa Volpi, professoressa alla Franklin University di Lugano, professoressa in scienze politiche. Buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Antonella Kreutzer, lei ieri ha seguito in qualità di segretaria generale dell'ACSI questo vertice voluto appunto dal sorvegliante dei prezzi Stefan Meierans, che intendeva suonare l'allarme di fronte ad un caro prezzi generalizzato. Proprio ieri, tra l'altro, è stato annunciato il rincaro per quanto riguarda l'energia elettrica. Siamo in attesa ovviamente anche delle comunicazioni per quanto riguarda le casse malattie. Mister Prezzi si è detto più volte allarmato, immagino lo siate anche voi.
Sì, noi abbiamo proprio partecipato a questo vertice in qualità di organizzazione di difesa dei consumatori e delle consumatrici. Abbiamo rilevato insieme alle altre organizzazioni quella che è la situazione per quello che riguarda il nostro polso, e quindi abbiamo insomma portato le cifre che anche noi, diciamo, che anche in noi destano una certa inquietudine. Pensiamo per esempio le consulenze che l'ACSI fa annualmente per le casse malati, l'anno scorso sono aumentate di un terzo. Significa che comunque molte più persone oggi riflettono sul fatto di cambiare cassa malati, quello che prima non capitava. Abbiamo notato che anche proprio nelle consulenze più generiche legate ai consumi, quindi che riguardano i problemi dei consumatori, ecco, qui abbiamo avuto un altro aumento di 200-300 casi all'anno, che per un'organizzazione piccola come la nostra comunque è tanto. Non sono per forza richieste finanziarie, però toccano come sempre il borsellino dei consumatori, perché significa che quando uno ha un problema, se non lo risolve in qualche modo, ecco, va a erodere ancora di più quel potenziale di risparmio o quei soldi che comunque devono arrivare alla fine del mese, devono bastare per arrivare alla fine del mese. Abbiamo, diciamo, raccolto proprio un po' tutti queste segnalazioni. Noi con l'inchiesta spesa che facciamo tutti gli anni avevamo già misurato a febbraio un aumento del 10% sui generi alimentari, su alcuni prodotti del paniere che noi osserviamo tutti gli anni, anche prodotti di igiene, prodotti per la casa. Il paniere è stato, diciamo, concepito proprio per misurare quello che serve a una famiglia media in Ticino per una settimana di spesa, e un più 10% nei supermercati significa comunque, soprattutto sulle linee primo prezzo, abbiamo notato questo, queste linee che sono quelle per, diciamo, proprio più acquistate dal ceto medio-basso, hanno avuto l'aumento più marcato. Poi abbiamo visto l'inquietudine che ha suscitato l'anno scorso l'aumento dei premi, anche per quest'anno non ci aspettiamo, ecco, notizie tanto diverse, almeno così è un po' l'aria che tira in questo momento, ovviamente speriamo non si realizzi un altro più 9,6% medio per il Ticino. Perché ricordiamo, è una media, vuol dire che ci sono stati premi che sono aumentati del 18%, alcuni ovviamente molto meno. E anche la bolletta energetica naturalmente portano dei problemi alle famiglie.
Riassumendo all'osso, da questo vertice sono uscite anche alcune linee guida da queste quattro associazioni a tutela dei consumatori e con Mister Prezzi. Riassumendo all'osso, l'obiettivo è anche quello di ottenere la massima trasparenza sui prezzi, questo è l'obiettivo principe.
Allora sì, questo è proprio l'ufficio della sorveglianza dei prezzi che intende fare un monitoraggio quest'anno e l'anno prossimo, nel momento che a gennaio l'IVA verrà aumentata, ecco, non vogliamo che questa diventi una scusa, un possibile giochetto per aumentare ancora di più dei prezzi che già abbiamo notato sono aumentati. Ecco, quindi il monitoraggio e questo sforzo di trasparenza lo farà soprattutto l'ufficio della sorveglianza dei prezzi, ma noi, come detto, con l'inchiesta spesa daremo il nostro contributo e vogliamo, ecco, rendere attenta un po' tutta la società a tutti i livelli, quindi dallo Stato alle aziende ma anche alle consumatrici e ai consumatori, che, ecco, tenere d'occhio i prezzi in questo momento è di fondamentale importanza.
Luca Albertoni, le preoccupazioni quanto al rincaro, all'inflazione, all'approvvigionamento energetico e delle materie prime ovviamente toccano anche l'economia, le imprese, i commerci che pure devono pagare le bollette. E qui è stato sottolineato come lo Stato possa e debba assumere un ruolo di responsabilità e intervenire sui prezzi dove ha i margini di manovra. Concorda anche lei che serva più trasparenza?
Ma sicuramente la trasparenza è un elemento essenziale anche della concorrenza, quindi anche dal punto di vista delle aziende, del sistema economico, è un elemento molto importante. Col sorvegliante dei prezzi lo tematizziamo spesso quando ci sono delle analisi settoriali, ad esempio, oppure vengono valutati determinati servizi. La signora ha detto una cosa estremamente importante proprio alla fine del suo intervento, che si tratta di riflessioni sul sistema, perché siamo tutti parte di un sistema, non si può individuare una responsabilità piuttosto che un'altra. Se prendo l'esempio delle aziende, non tutti possono ribaltare i costi sui consumatori e le consumatrici, dico per fortuna, però d'altra parte poi la coperta diventa corta per le aziende, che sono esposte anche loro all'inflazione. Anche le aziende sono consumatrici in un certo senso, come lo siamo tutti noi, no? Quindi è estremamente importante questo approccio. L'incontro di ieri credo che abbia dimostrato che è complessa la cosa, perché appunto mi pare che il Consiglio federale di ieri abbia detto attenzione a prendere delle misure puntuali che squilibrano magari il sistema e che a lungo termine rischiano di essere controproducenti. Ecco, credo che questo sia effettivamente un aspetto molto importante che non va trascurato. E per quello a maggior ragione che giustamente le soluzioni vanno cercate, se ce ne sono. Purtroppo a livello immediatamente è difficile, un po' frustrante, perché non si sa bene dove intervenire e come. Ieri sera vedevo un dibattito con qualcuno che rappresentava la commissione dell'elettricità, dove si faceva il parallelo un po' anche con le casse matte. Dice non si sa bene su chi sparare, adesso è un termine un po' forte, però è talmente complessa la cosa che è veramente difficile intervenire, e ripeto, a maggior ragione dobbiamo cercare di farlo assieme laddove è possibile, ma trasparenza assolutamente sì.
Mister Prezzi a questo proposito ha anche ricordato come pone l'accento su un concetto particolare, che è quello di gridflation, ovvero il fenomeno che vede alcuni attori approfittarsi della situazione per aumentare i margini di guadagno. Lei ha detto è tutto un sistema, però magari c'è anche qualcuno che gioca sporco.
Ma sicuramente questo c'è sempre, da quando esiste il mondo, in qualsiasi situazione c'è sempre qualcuno che ci guadagna, magari anche in maniera spropositata o al limite del lecito. Questo purtroppo fa parte della vita, della natura umana. Ecco, dobbiamo cercare di correggere piuttosto queste distorsioni che intervenire magari troppo pesantemente sul sistema, perché si rischia poi magari di fare più danni di quanto si possa effettivamente risolvere.
Io vorrei anche adesso introdurre delle considerazioni più di carattere generale con l'aiuto della professoressa Elisa Volpi. Lei ha svolto degli studi, in particolare sulle disuguaglianze sociali ed economiche, sulla percezione dei cittadini nei confronti delle disuguaglianze stesse. In generale, qui parliamo di potere d'acquisto, di fatica ad arrivare a fine mese, una condizione alla quale sono confrontati sempre più cittadini. Eppure, stando a quanto lei ha potuto rilevare, in Svizzera, ma anche nel resto dell'Europa, ancora non c'è la giusta percezione di una grande disuguaglianza economica, e questo, lei sottolinea, ha delle conseguenze anche sulla coesione sociale.
Sì, esattamente. Non c'è una corretta, appunto, idea, diciamo, di quanto sono grandi le distanze in termini di reddito e ancora di più in termini di patrimonio tra persone, appunto, nella stessa popolazione. E questo ha conseguenze perché, appunto, le persone, se non hanno una corretta percezione della disuguaglianza, non formano una corretta, diciamo, domanda dal punto di vista di redistribuzione. Quindi, in qualche modo, non chiedono sufficiente redistribuzione ai partiti.
Possiamo dire che manca un po' di controllo sociale.
Sì, sicuramente. E se posso aggiungere magari un collegamento con l'aumento dei prezzi, l'aumento dei prezzi, l'inflazione, contribuiscono ad aumentare questo divario di reddito, perché è come se noi inserissimo una sorta di tassa piatta. Quindi se il costo del latte aumenta di 2 franchi, ecco, quei 2 franchi sono ammortizzati molto peggio da una persona che ha un reddito più basso. E quindi, appunto, di nuovo, questo contribuisce ad allargare ancora di più la forbice.
Come si spiega che ancora oggi ci sia, appunto, una mancata percezione di queste disuguaglianze economiche, come rilevava nel suo studio? Insomma, i problemi ad arrivare a fine mese adesso sono condivisi da sempre più persone.
Sì, sicuramente l'inflazione sta rendendo il tema un po' più saliente, quindi più importante all'interno del dibattito. La disuguaglianza è però un concetto un po' più complesso e un po' più astratto, quindi bisogna vedere se le persone stanno facendo questo collegamento, cioè che più inflazione uguale più disuguaglianza. Però, diciamo, quello che abbiamo anche visto è che se il tema diventa più saliente, c'è più informazione che circola intorno a questa tematica, e più le persone, appunto, dovrebbero avere una percezione meno distorta. Ecco.
Antonella Cruz, su questo punto abbiamo sentito, appunto, come magari ci si indigni ancora troppo poco nei confronti della disuguaglianza economica. Però, come detto, le differenze, la fatica oggi è sotto gli occhi di tutti, allora è il momento che la politica agisca.
Sì, trovo estremamente interessante l'analisi della professoressa, perché proprio va a scoprire un velo che secondo noi è presente da tanto tempo, e l'inflazione in effetti ha fatto in modo, magari, ecco, in questo momento, di rendere più chiari a tutti queste disuguaglianze che erano già presenti nella società negli anni passati, quindi stanno soltanto peggiorando. Sicuramente sono anche dovute a uno stallo politico. Noi l'abbiamo detto, le riforme nel sistema sanitario erano attese in 4 anni di legislatura, non sono state portate avanti. Le riforme per quanto riguarda la concorrenza, la Svizzera ha una legge sulla concorrenza che, rispetto a quella di tanti altri paesi, è ancora molto indietro, non si è dotata di strumenti validi per combattere oggi i reali problemi di un'economia che, appunto, per certi versi, non essendo più sana, non aiuta di certo i consumatori a poter beneficiare di quel potere che hanno, che è piccolo perché è individuale, ma è tanto se pensiamo a una collettività. E ci sono anche tanti temi portati proprio dallo Stato che non vengono, diciamo, considerati sufficientemente. Noi ieri abbiamo anche criticato gli aumenti, diciamo, sul fronte dei trasporti pubblici, ad esempio, che colpiscono tutte le fasce della popolazione, ma ovviamente colpiscono soprattutto le fasce più deboli, che sono quelle che magari non hanno a disposizione mezzi motorizzati propri e che devono appoggiarsi ai mezzi di trasporto pubblico per garantire i propri spostamenti. Ecco, un aumento su quel fronte lì colpisce tutti. E magari poteva essere ragionato in altra maniera da uno Stato che oggi deve far fronte, ecco, a un genere di inflazione molto generalizzata.
Luca Albottoni, giro anche lei la domanda. L'economia privata si sente abbandonata in un qualche modo dalla politica?
Ma diciamo che è molto difficile fare discorsi di sistema e quindi diventa anche, lo dicevo già prima, diventa difficile anche trovare delle soluzioni, per cui essere abbandonati è forse forte come termine, però è chiaro che si ha l'impressione che ci sia poco ascolto in un certo senso, perché si cerca piuttosto di intervenire su magari argomenti che permettono una visibilità veloce, poi magari anche popolari, ma non si fanno delle riflessioni più attente su quelle che sono poi effettivamente le problematiche vere, che possono essere molteplici, evidentemente complesse. Però ecco, questo mi sembra che ci sia una certa superficialità nell'affrontare questo genere di questioni.
Per quanto riguarda la lentezza nel portare queste riforme, come ci diceva Antonella Kreutzer?
Sì, beh, il nostro sistema è un po' per definizione lento, quindi non mi stupisce più di tanto. È vero però che probabilmente, data la complessità anche della convergenza di molti interessi divergenti, un po' una contraddittoria, convergenza e divergenza, però il fatto che ci siano tanti attori, lo vediamo nell'ambito della sanità, rende molto difficile poi procedere a delle riforme che siano incisive e che non siano semplicemente cosmesi, come magari adesso sono pochi, tagliare due letti d'ospedale, che probabilmente non risolve il problema di fondo.
Ora le faccio l'esempio banale che forse al quale si riferiva, è sui salari reali, ovvero di fatto quello che non possiamo permetterci col nostro stipendio. Continuano a diminuire, si tratta di una contrazione che si rileva per il terzo anno consecutivo. Se il potere d'acquisto diminuisce, ne risentono i commerci, le imprese, l'economia in generale. Allora non è giunto il momento di agire davvero su questi salari?
È una domanda che torna sempre, è giusto che torni. Io ributto un po' la cosa dicendo: in un periodo di scarsità di manodopera, chi può opera anche sul livello salariale, e sottolineo proprio il chi può, perché anche le aziende sono esposte a dei rincari abbastanza impressionanti. Faccio un piccolo esempio: legge sulla protezione dei dati è entrata in vigore venerdì scorso. Se una piccola azienda vuole essere compliant, diciamo conforme alla legge in maniera duratura, ha una spesa di almeno 10.000 franchi all'anno, così secca, nuova, sulla base di una nuova base legale, e non è l'unica, poi ci sono mille certificazioni, eccetera, tutte cose giuste. Però va tenuto conto anche di questo, per quello non a caso parlo di sistema. Le faccio un altro esempio: il sorvegliante dei prezzi, proprio uscito ieri, questo riguarda più la cittadinanza direttamente che le aziende, criticando il costo dei parcheggi su suolo pubblico, dicendo sono parcheggi destinati soprattutto alle persone che non hanno le proprie auto rimesse, i propri box, quindi magari con salari un pochettino più bassi, e sono costi spropositati. Tra l'altro Lugano è nella fascia alta dei costi rispetto a altre città svizzere. Ecco, ci sono anche tutti questi aspetti. Il salario da una parte è giusto discuterne, dall'altra parte però c'è tutto questo crescere di tasse, non imposte, tasse, con le quali non si dovrebbe fare benefici dal punto di vista dello Stato, la signora l'ha detto, ecco, che vanno anche corretti, quindi anche queste cose vanno viste, è un lavoro titanico decisamente.
Antonella Kreutzer, su questo punto lo Stato ha una responsabilità, lo avete ribadito anche ieri, lo ha ribadito appunto Mister Prezzi, dove agire e cosa si può fare in concreto?
Ma ha una corresponsabilità, ci tengo a sottolinearlo, perché forse dobbiamo appunto tornare un po' un passo indietro e ragionare un po' su quella che è la situazione attuale in Svizzera. Perché il Parlamento non porta avanti delle riforme? Perché abbiamo un Parlamento comunque che è bloccato anche da un certo sistema di lobbismo molto forte, divenuto fortissimo negli anni, dove le rappresentanze non sono più quelle di 50 anni fa e dove il potere, la voce di certi cittadini, di certe fasce della popolazione non raggiungono più veramente le Camere federali. E questo è preoccupante, noi lo sottolineiamo da tempo, anche semplicemente con il rating che noi facciamo tutte le legislature. Questa è la seconda volta, diciamo, a livello nazionale, classifichiamo i consiglieri nazionali e i partiti in base ai voti che hanno dato su 40 oggetti legati proprio ai consumatori nell'arco di 4 anni. Ebbene, la nostra classifica dimostra come ci sia un divario sempre più marcato tra la sinistra e i partiti, diciamo, più di destra, borghesi, nel sostegno proprio alle consumatrici e consumatori, che sono di tutti i partiti, cioè non è che i consumatori siano di sinistra o di destra, siamo tutti cittadini di questo paese, e essendo consumatori svolgiamo un ruolo molto importante all'interno del sistema economico. Ebbene, mi pare che veniamo ascoltati sempre di meno e si portano avanti sempre di più gli interessi solo di alcuni. E questa è anche questione, secondo me, di divario e di disuguaglianza, il fatto che gli interessi di alcuni oggi vengano portati avanti così marcatamente e così sfacciatamente rispetto agli altri.
Ecco, proprio a questo proposito volevo far intervenire nuovamente la professoressa Volpi, perché nella sua analisi ci sono anche questi aspetti, il fatto di essere poco a conoscenza di questi tipi di dinamiche, di disuguaglianze economiche, porta magari anche il cittadino, lo dicevamo prima, ad indignarsi forse di meno o a non rendersi conto di cosa fare, cosa è meglio votare per lui stesso, insomma.
Sì, esattamente, e mi fa veramente molto piacere che persone appunto come l'Associazione dei Consumatori, facendo un altro tipo di ricerca, trovino gli stessi risultati che troviamo noi. Quello che noi abbiamo osservato è il seguente fenomeno, che più le persone a più basso reddito hanno delle preferenze di redistribuzione molto elevate, quindi capiscono correttamente che avrebbero qualcosa da guadagnare da politiche redistributive, ma poi abbiamo fatto un confronto con le preferenze di redistribuzione dei partiti che votano e abbiamo visto un enorme scarto, cioè le persone a basso reddito votano, finiscono per votare per partiti che invece, diciamo, sono meno a favore della redistribuzione rispetto a loro, e questo gap che noi vediamo non si trova per le persone con reddito più alto. Quindi dietro questo fenomeno ci possono essere due spiegazioni: o che le persone a basso reddito o persone che vogliono appunto più redistribuzione non trovano l'offerta politica adeguata, diciamo, e se non la trovano può essere o perché non sono in grado di individuarla o perché forse, questo è ancora peggio, questa offerta non c'è.
E infatti nella sua analisi diceva forse questa offerta non c'è ed è nascosta, insomma, nei programmi dei partiti.
Sì, non, sicuramente, ripeto, la disuguaglianza non è un tema che è saliente, cioè su cui viene puntata appunto la luce all'interno dei programmi dei partiti. Ma noi abbiamo fatto anche altri studi, soprattutto in Svizzera, sulla percezione della disuguaglianza da parte dei politici di tutti gli schieramenti, e quello che vediamo in generale è un quadro di disinteresse, di mancanza di intenzione di agire sulla disuguaglianza economica, e anche quando abbiamo chiesto loro di descriverci come vivono le persone in appunto condizioni economiche fragili, di solito la risposta è stata: beh, vivono in buone condizioni. A volte ci dicono meglio delle persone della fascia media. Quindi probabilmente il fatto è più che manca effettivamente un'offerta politica in grado appunto di rispondere alle esigenze redistributive delle persone a basso reddito.
Luca Albertoni, torno da lei, la sorprende questo risultato, questi risultati, questi studi?
Ma ne prendo atto, non essendo un politologo, un esperto, per cui mi interessa molto sentire questo dibattito, perché anche per noi evidentemente è molto importante. Constato che c'è un po' una disaffezione generale, no? Verso la politica, probabilmente tutti si sentono un po' poco ascoltati, quindi un problema c'è da qualche parte. Adesso, al di là dell'aspetto puntuale sulla disuguaglianza, ma ripeto, credo che sia, detto da non esperto appunto in questo ambito, credo che non a caso prima ho parlato di distorsioni del sistema, e qui probabilmente dobbiamo tematizzare determinate distorsioni che pochi hanno voglia di affrontare veramente, perché è un po' più scomodo e poco popolare probabilmente, perché visto anche che da quello che dice la signora verosimilmente non porta molti voti, per cui non è molto interessante. Adesso sono un pochettino provocatorio, ecco, quindi rientra un po' in questo quadro di complessità del sistema e di consapevolezza di che sistema abbiamo e di approfondimento. Oggi è veramente difficile riuscire a tematizzare elementi da approfondire, su cui fare dei ragionamenti a lungo termine. La politica mi sembra viva molto del corto termine, e quindi anche i temi vengono scelti secondo la resa che danno a livello immediato.
Antonella Kreutzer, anche il consumatore ha una corresponsabilità, quindi nell'informarsi, nell'essere informato, questo tornando al vertice di ieri e alla decisione che avete preso come Axi di concentrarvi ad esempio sulla trasparenza per quanto riguarda le cure mediche, qui viene chiamato in causa anche il consumatore finale.
Sì, siamo i primi a dirlo, da anni che Axi praticamente informa e cerca di sensibilizzare le consumatrici e i consumatori sul territorio, in particolare, ecco, se pensiamo agli ultimi 10 anni, da quando siamo anche associazione dei pazienti, cerchiamo proprio di portare ai pazienti quei temi che possono fare la differenza poi sulla salute di tutti a livello anche finanziario. Ma come dicevamo, perché il consumatore, il paziente, l'assicurato possa davvero svolgere il proprio ruolo anche di controllore, quindi di controllore semplicemente di una fattura medica o di ospedale dopo che lui ha ottenuto delle prestazioni, bene, dobbiamo metterlo nella situazione di poterlo fare. Oggi noi ci accorgiamo che la Svizzera è diventata molto complessa, ipercomplessa per quanto riguarda questo tipo di controllo. Lo scontrino è una questione ancora semplice al supermercato, ma una fattura medica è difficilissima da leggere, è un tariffario molto tecnico che viene inviato dagli studi medici e dagli ospedali alle casse malati. Oggi è obbligatorio inviare una copia anche al paziente, ma il paziente si ritrova una fattura che per lui è indecifrabile. E noi chiediamo appunto in questo senso un progetto molto mirato, prima di tutto di rendere questa fattura automatica nell'invio, cioè quindi dare seguito alla legge che è stata introdotta, ma secondariamente tradurla per questo paziente, fare in modo che a lui arrivi una fattura diversa, che dica semplicemente quali prestazioni ha ottenuto, quanto tempo è durata la visita, che tipo di pagamenti è tenuto a fare la sua cassa malati, e lui possa controllare, guardando questa fattura, se questa fattura è uguale a quello che è stata la sua esperienza. Ovviamente non è che vogliamo aprire adesso un contenzioso su tutto quello che un paziente potrebbe avere da ridire, ma siamo sicuri che il potenziale di risparmio c'è, gli errori vengono fatti anche non in modo, diciamo, volontario, c'è però anche chi si approfitta di questa nebulosa. Ecco, la trasparenza è importante perché fa in modo che ci sia da parte di tutti una messa in atto della propria responsabilità. La stessa cosa l'abbiamo chiesta per i generici, perché ci siamo accorti che c'è un grande potenziale di risparmio sul mercato dei farmaci generici. Con l'Axi abbiamo informato tanto i pazienti su quanto questi farmaci siano assolutamente utili, efficaci, uguali agli altri, a quelli tradizionali, ma se poi il paziente va in farmacia e non li trova, semplicemente si ferma lì. Se il medico non glielo consiglia, il generico, a un paziente che magari ha già dei dubbi, ha già preso da tutti i suoi problemi, ebbene probabilmente non si tradurrà in un aumento del consumo dei generici rispetto ai farmaci tradizionali, che costano, ricordiamocelo, un bel po' di più. E quindi noi chiediamo trasparenza nel senso di chiedere alle farmacie, agli studi medici, agli ospedali pubblici, ma anche magari a quelli privati, di pubblicare la percentuale di generici che loro dispendono o offrono, in modo da chiarirci un po' tutti su qual è la direzione nella quale vogliamo andare, ma remare tutti in questa direzione.
Luca Albertoni, si può girare questo concetto di controllo e di più trasparenza anche all'economia privata? Anche voi siete corresponsabili e quindi anche a voi viene chiesta maggiore responsabilità?
Assolutamente corresponsabili, ma anche covittime, se si può dire qualcosa, perché interpretare ad esempio una fattura dell'energia elettrica non è che sia molto più semplice di una
concordo assolutamente
di cassa malati, per cui assolutamente è giusto che ognuno si assuma le proprie responsabilità su questo, non ci piove. Poi in alcuni ambiti è più facile, in altri più difficile, ecco, le riflessioni si impongono per tutti, nessuno si chiama fuori dalla responsabilità, assolutamente.
Vorrei concludere con la professoressa Elisa Volpi. Lei ha analizzato la situazione, lo dicevamo, non solo in Svizzera ma anche sul resto dell'Europa occidentale. Le chiedo, ha potuto notare una certa evoluzione magari in altri paesi, così da poter suggerire anche delle soluzioni pratiche per contrastare la diseguaglianza economica?
Allora, purtroppo no, abbiamo fatto lo studio ripetuto in 3-4 paesi e cioè, continua a esserci questa scorretta percezione della disuguaglianza, però una nota positiva la posso dare. Abbiamo fatto un piccolo esperimento in cui abbiamo dato alcuni partecipanti da leggere un piccolissimo testo sulla disuguaglianza, e poi abbiamo fatto un confronto tra chi aveva letto il testo e chi no. e le persone che avevano letto il testo erano molto più intenzionate ad agire politicamente sulla questione della disuguaglianza. Quindi basta veramente poco, basterebbe appunto fornire ai cittadini più informazioni, parlarne di più per ottenere appunto dei risultati. E sicuramente la trasparenza è importante anche dal punto di vista politico, trasparenza sui programmi appunto, ma anche probabilmente anche sui legami che i singoli politici hanno appunto al di fuori del loro partito. Ad esempio in Ticino non c'è di nuovo una legge che obbliga i candidati a dire in quali consigli di amministrazione siedono. Quindi insomma forse più trasparenza anche della politica sarebbe positiva.
E di nuovo forse una parte del lavoro spetta anche a noi consumatori e cittadini. Siamo in chiusura, io ringrazio i nostri ospiti che ci hanno offerto una panoramica su questi problemi che insomma riguardano tutti noi. Grazie anche agli ascoltatori per averci seguito fin qui. Modem torna domani, spazio al Radio Giornale.